Domenica prossima leggiamo uno dei Vangeli più famosi, uno dei passi più famosi del Vangelo, perché un dottore della legge chiede a Gesù qual è il primo comandamento. Gesù gli parla di amare il Signore tuo Dio e poi di amare il prossimo tuo come te stesso. Questo dottore risponde: e chi è il mio prossimo? E Gesù propone la parabola del buon samaritano. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. E la domanda era: chi è il mio prossimo? E allora Gesù conclude: chi ti sembra sia stato il prossimo di questo poveretto? Se avesse fatto la domanda contraria era più difficile, però risponde: quello che ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va e anche tu fa così. Quindi intanto si capisce la risposta alla domanda: chi è il mio prossimo? Gesù in sostanza dice: sei tu che devi farti prossimo alle persone. Il tuo prossimo sono le persone a cui tu ti avvicini. Se vuoi, anche il tuo prossimo sono le persone che la provvidenza ti avvicina. Però dipende molto da te accorgerti o non accorgerti che quello è il tuo prossimo. Sicuramente saprai, giusto per inquadrare bene la parabola, che per un ebreo dei tempi di Gesù un samaritano era uno straniero antipatico, uno straniero sgradito, per cui se la dovessimo raccontare oggi forse diremmo un extracomunitario, non so, un immigrato clandestino, un mendicante, cioè una persona scomoda, una persona che guardiamo con un certo sospetto. Però vorrei che tu provassi a ripensare la parabola mettendoti nei panni di quel poveretto, questo poveretto che è stato assaltato dai briganti, gli hanno portato via tutto, quindi spogliato di tutto e percosso a sangue. Dice che lo lasciarono mezzo morto. Allora mi immagino questa persona a qualche passo, a pochi metri dalla strada, e che forse non riesce a muoversi perché è mezzo morto, forse non riesce nemmeno a chiamare aiuto, per cui sente passare delle persone e spera che lo aiutino, e sente che queste persone non si fermano, passano e continuano. E quindi pensa che angoscia per quest'uomo, che sta morendo, sta sempre peggio, e finalmente sente che l'ennesimo passante, sappiamo, la parabola è un racconto, no? Però che Gesù ce lo descrive che ha anche una cavalcatura, perché poi lo caricò sulla sua cavalcatura. Quindi sente un cavallo che si ferma, un uomo che scende dal cavallo e che si avvicina a lui. Si sarà emozionato, si sarà riempito di gratitudine già da quel momento. E poi quest'uomo inizia a prendersi cura di lui, a ripulirlo, a lavargli le ferite, a mettergli medicine, a fasciarlo. E sono queste storie da cui nasce poi un'amicizia per tutta la vita, no? Queste attenzioni che ha ricevuto quando non ci sperava più. Allora, devi sapere che è tradizionale già dai primi padri della Chiesa, è tradizionale dare una lettura di questa parabola, potremmo dire autobiografica, cioè dire Gesù nel inventare, nel proporre questo racconto sta parlando di sé, cioè noi, l'uomo è il poveretto che è stato preso dai briganti. Noi siamo stati assaltati dal demonio, spogliati dai doni che il Signore ci aveva fatto e siamo lasciati quasi impotenti, paralizzati, mezzi morti dal male, dal peccato che c'è intorno a noi, che c'è dentro di noi. E lo straniero, lo sconosciuto che si avvicina è Gesù, che è uno sconosciuto perché è Dio, vai a capire, vai a conoscere Dio, è un mistero per noi. E allora le letture tradizionali, no? L'olio e il vino sono i sacramenti che Gesù versa sulle nostre ferite, la cavalcatura su cui carica questo povero uomo è il suo corpo umano, la sua umanità, che prende su di sé tutto il nostro peccato, tutti i nostri dolori, tutto il nostro male, e lo porta fino sulla croce per salvarci. E se continui così, ti assicuro, ti consiglio di rileggerla questa parabola, almeno se non altro domenica quando verrà letta a messa, per rileggerla in questa chiave e scoprire tu tanti altri dettagli in questo racconto. Uno è chiaro, la locanda è la Chiesa. Gesù si prende cura di noi, ma poi ci affida a delle cure, non so come dire, intermediarie, delle cure da parte di altri. E quindi l'albergatore a cui questo samaritano dice prenditi cura di quest'uomo, poi ti pago io, e qui arriviamo al punto interessante, perché l'albergatore sei tu. Quindi ci sei anche tu in questa parabola, in realtà ci sei due volte nella parabola, perché anche tu sei, come tutti gli uomini, ferita dal peccato, però anche tu sei chiamata dal Signore a lavorare, a occuparti di quelli che il Signore ci affida. E quindi la risposta alla domanda chi è il mio prossimo diventa un po' più elaborata, un po' più ricca. Il tuo prossimo sono quelli che il Signore ti affida, quelli che il Signore ti mette sulla tua strada nei modi più diversi, però davvero il Signore conta che tu ti occupi di tante persone perché se ne vuole occupare Lui con te. Quindi il racconto è bellissimo. Gli ascoltatori riconoscono subito quando Gesù dice che passa un sacerdote e poi passa un levita e non si fermano. Gli ascoltatori non hanno bisogno di altre spiegazioni, non perché i sacerdoti e i leviti fossero cattivi, e magari un po' lo erano, chissà, ma più o meno come chiunque ricopre un ruolo un po' istituzionale, ma è che erano ossessionati col fatto della purezza legale, del non contaminarsi, del non sporcarsi. Lo avevano teorizzato, loro dovevano svolgere un ufficio sacro per fare questi compiti, dovevano essere perfetti, dovevano essere irreprensibili, e adesso se mi metto a sporcarmi le mani con il sangue di questo qui, poi al Tempio è chi mi sostituisce, che non posso più fare i riti previsti. E lo sapevano gli ascoltatori che questo era il ragionamento, però Gesù gli sta anche dicendo che Dio invece si sporca le mani, che il Signore con noi non fa così. Non è che il Signore ammette vicino a sé soltanto persone perfette, irreprensibili, dei modelli da tutti i punti di vista, no? E che quindi se non sei intenzionata a vivere in modo perfetto, a non sbagliare mai, a comportarti sempre benissimo, meglio che esci subito dalla Chiesa Cattolica perché il Signore con te non vuole avere niente a che fare. Al contrario, se ti risulta difficile vincere certi difetti, certe debolezze, se sai di essere, che ne so, incostante, di essere pigra, di essere... Ognuno ci mette poco a fare l'elenco dei suoi difetti preferiti, e proprio per questo il Signore viene, per prendersi cura di te. Per fortuna, no? Per fortuna. E il Signore quindi non passa oltre. Non è che dice, questa ragazza studentessa, com'è interessante, mi sembra, no, mi sono sbagliato, arrivederci, tu non sei per me. Sarebbe spaventoso, no? E invece ero partito, no, dalla gratitudine che possiamo immaginare di questa vittima, di questo poveretto, quando finalmente qualcuno si prende cura di lui. Allora pensa alla gratitudine che noi dobbiamo avere per il Signore, che si sporca le mani con noi, che ci viene a cercare, che si prende cura di noi. E pensavo che questa gratitudine, un momento buono per manifestarlo, è proprio nella messa, perché è nella messa in cui soprattutto avviene questo occuparsi di noi. E il Signore che ogni volta ritorna sull'altare e ripete quello che Gesù un po' in codice ha descritto in questa parabola, cioè ritorna ad essere lo straniero che paga per noi, che si interessa a noi e ritorna sull'altare ogni volta per starci vicino, no? Allora quando noi nella messa diciamo: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, che sono le parole del centurione, e poi anche tutta la parte iniziale della messa, cioè noi iniziamo la messa dicendo: Signore, io quasi mi vergogno di essere qua, non sono degno, non ti merito, tu sei troppo buono con me, e perché io sono incappato nei briganti, perché io mi ritrovo, no, sporco, insanguinato, disastroso. Non so se hai mai pensato come sarei stato se il Signore non fosse entrato nella mia vita. È un argomento che usa San José María, no, al ragazzo che gli dice: tanti anni di comunione quotidiana e sono ancora un disastro. E San José María gli dice: chissà come saresti se non avessi fatto tutte queste comunioni. Allora chissà tu e io come saremmo se non avessimo ricevuto un'educazione cristiana, se non avessimo scoperto il Signore, cioè se il Signore non fosse entrato nella tua vita, sapendo che poi ognuno ha storie diverse, no? Cioè c'è il bambino buono che è sempre stato perfetto fin da piccolo e che i genitori l'hanno educato a essere buono e lui è sempre stato buono, e che il Signore l'ha avuto nella sua vita fin da sempre. E a chi arriva a scoprire il Signore a un certo punto della vita, dopo aver fatto le esperienze più diverse, aver sbattuto contro tanti muri. E c'è persino chi il Signore ce l'aveva all'inizio della sua vita e poi a un certo punto l'ha mollato e poi l'ha ritrovato. E francamente non mi stupirei nemmeno di trovare persone che questa cosa l'hanno fatta più volte, che prima di imbroccare la strada giusta hanno litigato e fatto pace con il Signore diverse volte. C'è una differenza rispetto alla parabola, della nostra condizione rispetto alla parabola, ed è che nella parabola il poveretto è stato assaltato, è stato lasciato mezzo morto, e sicuramente sperava che qualcuno lo aiutasse. E invece noi conosciamo tante persone, e forse ne abbiamo fatto anche l'esperienza noi stessi, che ci sono persone che stanno male e non se ne rendono conto. Cioè, ci sono tante persone che incarnano la situazione dell'essere abbandonati e mezzi morti al lato della strada, ma non lo sanno, non chiedono aiuto. Se gli offri aiuto, magari rispondono male. Persone che sono umanamente, spiritualmente poveri, e poveri di vita, poveri di ideali, persino poveri di gioia. E ultimamente, considerando alcune cose che mi riferivano, mi veniva da pensare persone, tanta gente, tanti modi di lavorare che ci sono, soprattutto dalle nostre parti, e dire ci sono persone prive, poveri di dignità, che non ce l'hanno la dignità e non lo sanno o preferiscono non saperlo. E certo, persone povere di Dio. Mi impressionava, oggi festeggiamo San Benedetto, e non so, certo è frutto di tanti film visti, però non so tu come ti immagini il VI secolo, il centro Italia nel VI secolo. C'erano i barbari, c'erano i resti dell'impero romano, probabilmente non c'era legge, non c'era autorità, la gente si ammazzava per qualsiasi motivo, la gente era molto ignorante, molto povera, c'erano le malattie, le pestilenze, e arriva San Benedetto e inizia a costruire queste specie di oasi, perché dove c'era un monastero, lì c'era da mangiare, c'era cultura, c'era legge, intorno al monastero c'era legge, uno poteva stare un po' più tranquillo, non c'erano i briganti intorno al monastero, salvo se assaltavano il monastero. E quest'uomo viene a dare quella ricchezza che mancava, ricchezza di umanità, che mancava alla sua società, ma non era questo il suo obiettivo. Il suo obiettivo era portare Dio. Tutto il resto è venuto di conseguenza. E dobbiamo riconoscere che la condizione di tante persone intorno a noi, e senza fare i superiori, perché noi non siamo molto diversi dalle persone intorno a noi, quindi che la condizione della nostra società in cui noi ci troviamo immersi è una situazione da molti punti di vista di povertà, di sbandamento, di trovarsi un mezzi morti. E dobbiamo sentire il desiderio, il bisogno di aiutare tante persone che ci stanno attorno. San José Maria lo dice in un punto di solco, lo dice in molti punti, dice così: che pena ti fanno, ti viene voglia di gridare loro che stanno perdendo tempo, perché sono così ciechi e non si accorgono di ciò che tu, che sei miserabile, hai visto. Perché non devono preferire il meglio? Prega, mortificati e poi, ne hai l'obbligo, svegliali uno a uno, spiegando loro sempre uno a uno che come te possono trovare un cammino divino senza abbandonare il posto che occupano nella società. Cercavo l'idea, no, dello svegliatevi, però poi San José Maria qui dice un sacco di cose interessanti, perché dice: bene, allora innanzitutto devi pregare, perché il samaritano non sei tu, il samaritano è Gesù. Cioè devi pregare che il Signore raggiunga, tocchi il cuore di queste persone. E poi devi avvicinarli, svegliali uno a uno, dice. Recentemente in uno scambio così di domande e risposte con il prelato dell'Opus Dei, una persona, una una donna perché parlava del suo lavoro e diceva ma come faccio nel mio lavoro, la maggior parte dei miei colleghi sono molto contrari alla fede, non ne vogliono sapere della fede, come devo fare? E il prelato, ovviamente seguendo gli insegnamenti di San José Maria, dice: beh, innanzitutto cerca di volergli bene, cioè non pensare che devi fare discussioni, quello che devi fare è volere bene, farti vicino. E poi sì, però parlare, cioè non si tratta di fare chissà quali discorsi, quali dibattiti, però dobbiamo riuscire a dire alle persone che si stanno perdendo il meglio, che ci sono cose molto belle che potrebbero esserci nella loro vita e che in questo momento se le stanno dimenticando. E poi quando uno è amico di una persona lo scopre di cosa ha bisogno, qual è la ferita da lavare, qual è la medicina da utilizzare, cioè diventa anche bello, no? Prendersi cura delle persone. E mi tornava in mente che quando ero bambino, decisamente bambino, a mia sorella, che è un po' più grande, era venuta la fissa del pronto soccorso, era diventata una importantissima leader del suo gruppo di pronto soccorso e studiava dalla mattina alla sera, ci diceva a memoria tutte le cose che doveva sapere a memoria del pronto soccorso e poi faceva le esercitazioni e ogni tanto mi costringeva a andare al suo gruppo di pronto soccorso e fare la vittima, quindi mi mettevano le ossa rotte finte, queste cose qua, no? E allora la cosa che mi colpiva è che gli avevano fatto memorizzare la sequenza delle cose da controllare, cioè hai una persona che sta male. Allora inizia da, non mi ricordo assolutamente, senz'altro la respirazione, però c'era una sequenza che lei diceva come filastrocca di cose che doveva controllare, perché le spiegavano che poi nella situazione di emergenza poi solo le cose che sai perfettamente a memoria ti vengono in mente, per le altre ti dimentichi di tutto. Ma qual era l'idea? L'idea era vincere la tentazione di buttarsi sul problema evidente, con il rischio di dimenticare di controllare problemi più gravi che potrebbero non essere evidenti. Abbiamo un medico che sta ascoltando criticamente questa spiegazione. Ma allora ci pensi, con l'affetto, guardare le persone e chiederlo al Signore: qual è il problema? E forse prima lo dobbiamo fare su noi stessi, no? Signore, quali sono le mie ferite? Dov'è che devi intervenire per lavare, per curare, per medicare? Ma poi alle persone vicine, no? Se gli voglio bene, mi preoccupa che stiano bene. E non mi interessa avere ragione. Mi interessa che stiano bene. Mi interessa aiutarle a guarire dalle loro ferite. Quindi può essere bello, ti auguro, di scoprire che tutti nella Chiesa abbiamo la vocazione di, una volta si chiamava locandiere, nella traduzione attuale si chiama albergatore. Abbiamo la vocazione di quest'uomo a cui il Signore affida le persone. E gli dice: bene, adesso tu prenditi cura di questo poveretto. E il Signore promette di pagarci, cioè promette di darci l'aiuto, le risorse necessarie per poter fare questo. E abbreviamo per non intralciare la messa, e quindi pensiamo a come Maria ti chiede di preoccuparti di tante persone con cui hai a che fare e che sono suoi figli e che forse non ti sei accorta che sono mezzi morti, che hanno bisogno perlomeno della tua amicizia, delle tue attenzioni. E Maria che ti dice: non lasciare questa mia figlia buttata al bordo della strada, intervieni, entra nella sua vita, fa almeno un tentativo, provaci a parlarle di Dio. Poi ci penserà il Signore, poi ci penserà probabilmente Maria ad agire nel suo cuore. Però Maria ci propone questo, no? Datti da fare, fa quello che puoi. E affidiamo a Maria questa consapevolezza, anche questo desiderio, il desiderio di vincere le nostre resistenze interiori, il nostro egoismo, e scoprire che possiamo occuparci delle persone che ci stanno attorno.